a difesa della scuola italiana. Forse penultimo, come abbiamo detto inaugurando il primo incontro, mancava una personalità di ambito scientifico che condividesse però un'impostazione della didattica in qualche modo alternativa ai fondamenti cognitivisti. La stiamo contattando, se è possibile averla qui sarebbe utile completare il quadro anche con un contributo di quel tipo, fosse solo perché le innovazioni di tipo metodologico didattico che ci vengono proposte con una certa dose di retorica più che di fondamenti epistemologici reali viene comunque presentata come la realizzazione di una necessità di ordine scientifico-cognitivo in qualche modo ormai accertata. Detto questo, noi proseguiamo il nostro discorso. Io ricordo brevemente, nel primo avevamo esaminato sostanzialmente i fondamenti concettuali di quella che dovrebbe essere la nuova didattica che in qualche modo sostituisce al sapere disciplinare un sapere fondato sulla metodologia intesa non solo come strumento di trasmissione del sapere ma anche come obiettivo della comunicazione didattica stessa. Dall'altra avevamo inserito questo discorso in un quadro sistemico per cui la scuola italiana stava proprio cambiando di paradigma ed era finalizzata a orientare gli alunni, a fare degli alunni, come aveva sostenuto il professor Di Luzio, non dei cittadini in qualche modo consapevoli che agiscono con la loro capacità di interpretare nel libero dibattito democratico, ma sostanzialmente come delle menti capaci di essere trasformate secondo determinate prospettive o richieste che vengono da ambiti per lo più economici, ma non solo, esterni alla scuola. Detto questo, il nostro intento era piuttosto modesto, ma fermo. Cioè, quello che noi volevamo sostanzialmente dimostrare è che questo tipo di innovazione che sta investendo la didattica con una invasività che non si era mai vista, non si fonda su presupposti che sono certi, ma su sostanzialmente argomentazioni estremamente problematiche, poco rigorose in molti casi sul piano delle dimostrazioni e delle verifiche empiriche, come per esempio l'unico progetto che è stato fatto sulla scuola digitale che addirittura ha dato esiti contrari a quelli che prevedevano gli organizzatori, senza che per questo cambiasse nulla delle politiche ministeriali. Per cui quantomeno sarebbe legittimo che si aprisse una discussione e su come mutare i programmi, come impostare la didattica, ci fosse un ascolto decisamente più attento della componente docenti. Detto questo, come vi dicevo, le novità sono enormi. Renzi, Presidente del Consiglio, ha fatto una conferenza stampa lo scorso giovedì con le ministre Madia e Giannini e ha detto una cosa giusta: sulla scuola stiamo andando come un treno. Ed è vero, rispetto ai tempi delle vecchie riforme, Moratti o altre, dove c'era il disegno di legge, poi i decreti attuativi avvenivano dopo mesi o dopo anni e quindi poi tutto si stemperava, la volontà riformatrice veniva in qualche modo avanzata e sorpresa dalle crisi politiche successive, qui veramente le volontà e i decreti attuativi si seguono a ritmo serrato, con lo scopo evidente di far sì che non si possa tornare indietro. E avevamo seguito alcune novità, dalla scuola digitale ad altri tipi di provvedimenti. Quell'ultimo, che segue l'incontro precedente, questo è il nuovo concorso che si aprirà adesso. Come era avvenuto 3 anni fa, è un errore pensare che riguardi solo la categoria dei nostri colleghi, alcuni che sarebbero già in possesso dell'abilitazione e che lo devono rifare. Il concorso è concepito per introdurre nella scuola un personale docente formato su un modo di impostare la didattica che sarà in aperta concorrenza con quelli che i docenti sono in ruolo. E il fatto che molti di questi docenti entreranno in carica già a settembre vorrà dire che si proporrà proprio un confronto sul piano delle competenze, sul piano dell'efficacia didattica, che deve creare nella scuola una sorta di frizione. Ci sarà sicuramente pressione sui dirigenti scolastici perché utilizzino questi nuovi docenti più in linea con gli obiettivi formativi della legge 107 rispetto ai vecchi. C'è un punto fondamentale: questi docenti però dovranno fare l'anno di formazione, quindi dovranno essere oggetto di tirocinio. Questo è un punto, secondo me, rilevantissimo. Il tirocinio dopo l'esperienza in classe è una, secondo me, degli aspetti più interessanti del nostro mestiere. Fare pratica di tirocinio, vedere soprattutto non tanto sul piano dei contenuti, ma come si trasforma, come si tiene la classe nei momenti in cui la comunicazione è felice o quelli in cui non lo è veramente un'esperienza importante. Bene, adesso il tirocinio non sarà più la comunicazione del nostro bagaglio professionale a chi si avvicina, fosse solo perché questo bagaglio professionale non serve più nella logica del fatto che noi siamo incompetenti rispetto alle nuove metodologie, dobbiamo essere formati e accompagnati. Per cui il tirocinio sarà una serie di pratiche burocratiche, tutte da formalizzare, e in singoli test e prove che il docente lo fa fare. Ecco, nel pensare una resistenza, quella di non lasciare che la pratica del tirocinio, quando ci sarà data, sarà gestita in questo modo, ma continuare a farla seguendo la nostra professionalità, secondo me diventa un obiettivo possibile. C'è una resistenza che comporta che noi continuiamo a fare il nostro lavoro come crediamo, dialogando con le altre componenti della comunità scolastica che possono valutare se il nostro lavoro ha un esito positivo e quindi in qualche modo risolve positivamente la richiesta di formazione che viene da studenti e famiglie oppure no. Questo secondo me è un punto importante che riguarda sia i criteri del comitato di valutazione sia proprio la scelta dei tirocinanti. Ovviamente stanno precedendo, perché noi arriviamo tardi, loro ci hanno già pensato, quindi si stanno già pensando dei corsi per formare i futuri docenti che faranno il tirocinio, quindi farne un'elite. Qualcuno ha pensato di chiamarlo maestri di didattica, figura interposta tra il dirigente e gli altri docenti, che loro sì sanno come trasmettere l'arte dell'insegnamento. Come saranno selezionati questi docenti, ovviamente lo possiamo immaginare sulla base delle nuove prescrizioni. Detto questo, e concluso questo guarda di novità, io sono lietissimo che sia a Milano la professoressa Vittoria Fiorelli, ci tenevo da tempo che potesse anche essere ascoltata. Insegna all'università Suon Ossola Bene in Casa di Napoli, che è un'università benemerita, che ha studiato filosofia, ha studiato sugli atti dei seminari che lì periodicamente vengono organizzati, la conosce, insegna storia contemporanea.
Ma ha insegnato a scuola tanti anni.
E in più si dedica alla didattica della storia, è un suo campo di competenza esplicito. L'anno scorso ha realizzato anche lei un piccolo convegno, almeno un dibattito è andato in diretta su Radio 3, mi sembra. Io ho cercato in qualche modo di diffondere, che più o meno verteva sugli stessi contenuti, anche un interlocutore mi sembra fosse lo stesso del nostro ciclo, il professor Di Luzio. Le lascio volentieri la parola per continuare la nostra riflessione.
Grazie, sono io che sono veramente felice di essere qui, non soltanto perché finalmente posso fare una cosa col professore Carosotti, con la professoressa Sgambati, con la quale mi incrocio da anni sulle questioni della didattica della storia attraverso scritti, libri e articoli, ma soprattutto perché sono felice di partecipare a un percorso che si chiama In difesa della scuola italiana, perché io credo che questo percorso sia necessario, che questo atteggiamento intellettuale sia necessario, non bisogna abbandonarlo e soprattutto non bisogna percorrerlo come una strada di rivendicazionismo e di contrapposizione politica, perché la buona scuola è una realtà, è legge, è applicata, e noi siamo tutti un po' stanchi di protestare, di non essere ascoltati. E allora, come diceva il professore, la cosa fondamentale è ritornare ad una resistenza intellettuale, cioè ricominciamo a farci delle domande su quella che deve essere la posizione intellettuale civica, diciamo, del cittadino, e attraverso questa che cosa dobbiamo fare noi come insegnanti e come tenere strettamente in correlazione soprattutto due elementi che secondo me sono fondamentali. anche rispetto al discorso che faceva il professore Carosotti, cioè la questione vera è la formazione dei docenti. Io insegno all'università da tanto tempo, ormai la mia professionalità scolastica si perde molto tempo fa, diciamo, però ho insegnato 10 anni al liceo. Ricordo bene che cosa significa essere un insegnante anche in scuole di frontiera. Oggi però la mia frontiera è la mia università, nel senso che io insegno nella facoltà di scienze della formazione e da molto tempo vedo che la formazione dei docenti è da ripensare, perché riprendere la questione che diceva il professore nella scuola e cercare di mettere insieme metodologia, competenze disciplinari e impegno didattico deve cominciare soprattutto nel percorso di formazione dei docenti, e siccome lì ci sono i veri problemi in questo momento, c'è cioè un'effettiva una totale emarginazione delle discipline, gli insegnanti studiano metodo, gli insegnanti studiano pedagogia. Soprattutto io parlo ovviamente delle materie umanistiche, che sono quelle che conosco, perché per le materie scientifiche la questione è completamente diversa.
Ma stanno tentando anche lì.
Stanno tentando anche lì, perché per esempio gli insegnanti della scuola primaria che vengono formati nella facoltà di scienze della formazione e che fanno dei corsi nella nostra facoltà, quindi di matematica, scienze, chimica, la fanno come qualche come percorso assolutamente indipendente dall'insegnamento, perché vengono dei professori di facoltà scientifiche che vengono a comunicare i loro saperi tecnici e poi li contaminano con i percorsi di didattica, di pedagogia generale, senza che ci sia una vera osmosi tra il discorso disciplinare e il discorso della comunicazione, perché la didattica è comunicazione. Allora sono molti anni che io cerco di parlare, di impegnarmi e di lavorare soprattutto sul tema della comunicazione, perché secondo me questo è centrale. L'anno scorso abbiamo avuto quel bel incontro nel quale era sulla comunicazione della storia. Io faccio storia, quindi devo partire dal mio specifico, ma c'era uno storico dell'arte, c'era Montanari, poi c'era Scotto Di Luzio, c'era un'antropologa per discorrere del problema delle humanities e della centralità di quei meccanismi, diciamo, disciplinari, non dei contenuti, ma di meccanismi disciplinari legati alle discipline umanistiche, che sono centrali nella formazione degli individui, nel senso di una educazione a tutto tondo. E il mio intervento di stasera vuole essere un po' un percorso di questo genere, cioè vorrei parlare con voi del discorso umanistico, della necessità di tenere la formazione umanistica dentro la scuola, dentro l'università, ma soprattutto nel discorso pubblico, perché altrimenti non, la scuola, l'università non si tengono se non c'è una cultura, diciamo, civica dell'impegno culturale. Io vi chiedo scusa perché ho detto una cosa fondamentale. Io ho parlato di comunicazione, io poi non sono molto capace di comunicare, nel senso che poi quando parlo mi disperdo, quindi scrivo e poi leggo, quindi questo è molto poco comunicativo, me ne rendo conto, quindi scusatemi, ma io leggo il mio testo, poi magari ne discutiamo, perché ci sono delle cose che voglio assolutamente dire e che non vorrei disperdere nella foga del discorso. Quindi vi chiedo scusa, ma la mia difesa della scuola la leggo, diciamo. Grazie. E allora, difendere la scuola credo che sia oggi essenziale e doveroso, molto più di quanto non lo fosse fino a pochissimo tempo fa, quando appariva improcrastinabile la necessità di arrivare a una riforma organica con una solida base ideale. Una riforma, cioè, parlo di poco tempo fa, cioè prima della buona scuola, prima che questa riforma ce l'avesse data il nostro. Una riforma, cioè, che poggiasse su di un'idea di scuola e di paese alle quali affidare la responsabilità di tracciare un percorso di innovazione e una saldatura tra le giovani generazioni e il loro futuro, e non si limitasse, come avevano fatto i continui e frammentari interventi di tutti i ministri che si sono alternati alla guida del Ministero dell'Istruzione negli ultimi anni, a rivedere continuamente una parte delle attività formative o della struttura del sistema scolastico e universitario. Non vorrei apparire retorica, richiamando stilemi e immagini di stagioni passate. Provo allora a riprendere il tema del mutamento della dinamica continua tra istruzione e vita con un linguaggio, per così dire, meno emozionale, più coerente con quell'analisi sociologica e culturale che deve precedere ogni discorso sul rapporto tra scuola e società. Quella che l'Italia ha più avveduta e militante, voglio dire militante in senso culturale e civico, si aspettava dunque, era una riforma che avesse la dignità dell'intervento sistemico di trasformazione e che non fosse un semplice riordino parziale. Insomma, un'operazione dalla forte matrice culturale più che amministrativa. Non mi pare che le cose siano andate in questa direzione. All'indomani di una prima applicazione della buona scuola, dopo mesi di tensioni e di polemiche, restano in campo molte delle domande e dei dubbi che hanno accompagnato le fasi di elaborazione della legge. Ma il quesito fondamentale resta uno: cosa rende buona una scuola? La qualità dell'insegnamento e dunque soprattutto la competenza degli insegnanti e la loro capacità professionale, che non si limita certo alla valutazione dei contenuti della loro docenza, o la qualità dell'organizzazione, fatta di capacità manageriale, amministrazione, risorse, che non essendo indipendente dall'isomorfismo tra scuola e territorio, troppo spesso trasforma l'autonomia in un vero e proprio destino per strutture e allievi. Io questo lo dico soprattutto da donna del Sud, diciamo. Io ho insegnato nelle scuole di frontiera del Mezzogiorno e l'autonomia nell'hinterland napoletano è più una condanna che un vantaggio, veramente. È da questo punto che vorrei partire per dare il mio personale contributo alla difesa della scuola italiana. Vorrei insomma provare a ragionare attorno a un'educazione fatta di saperi e comportamenti, di aperture, di capacità intellettuali, di argomentazione e di consapevole riflessione critica, la cui costruzione dovrebbe essere, io credo, la vera finalità della scuola, che non può tradursi in un mero percorso verso un mestiere. In un quadro contemporaneo mortificato dalla lunga crisi di sistema che non sembra voler terminare, modificato dalla progressiva e scomposta moltiplicazione delle agenzie formative, la saldatura tra disuguaglianza economica ed educativa si tramuta, come ovvio, in un diverso accesso alle opportunità. Parlando di scuola in Italia, poi, questo si concretizza nella divaricazione sottesa alla gerarchizzazione cognitiva tra sapere e saper fare, strutturalmente connessa al riordino dei cicli. Un serio ripensamento dell'iter e dei contenuti della formazione di ogni ordine e grado, non esclusa quella fondamentale degli stessi insegnanti, e la questione, ad essa indissolubilmente collegata, dell'aggiornamento e della riqualificazione in servizio del corpo docente nel suo complesso, costituisce infatti un elemento fondamentale per ripensare la scuola nel suo insieme, adeguandola ai tempi della formazione europea di base. Ne ha parlato in un libro appena uscito Walter Tocci, ma so che
si presenterà qua.
Questo libro si presenterà qua nel prossimo futuro, quindi ve ne parlerà lui. Lui è uno dei senatori che più di altri si è impegnato alla resistenza alla buona scuola, e ha pubblicato adesso proprio questo libro che si chiama La scuola, le api e le formiche, per Donzelli. E nel quale, tra le altre cose, ha suggerito di asciugare di un anno il percorso di secondo grado.
Quattro anni.
Per adeguarsi appunto ai tempi dell'Europa, puntando a potenziare i saperi, quelli che lui chiama i saperi per comprendere, e rinviando alla formazione degli adulti la prassi dell'approfondimento disciplinare, che è una cosa sulla quale, insomma, io sono d'accordo fino a un certo punto, perché comunque abbandonare le discipline non è una cosa pensabile, o trasportarle in un segmento successivo della formazione continua, che pure è un elemento necessario, diciamo, di una società evoluta. La separazione dei percorsi scolastici liceali da quelli finalizzati alla formazione professionale, tra un'istruzione immediatamente spendibile e un'educazione a tutto tondo, non è certo una novità del nostro tempo. Eppure essa si propone oggi con una diversa intensità in un quadro sociale nel quale tanto l'idea di una formazione culturale funzionale quanto quella di una esasperata specializzazione contribuiscono a impoverire e i percorsi di eccellenza e quelli di avviamento al lavoro. Una dinamica paradossalmente speculare all'interno della quale si sono sviliti i valori fondamentali dello stimolo delle capacità critiche e dei meticciati intellettuali. Insomma, nel dibattito pubblico italiano, gli studenti sembrano ormai equiparati a dei consumatori, ai quali proporre percorsi utili su cui investire in un quadro dell'offerta formativa principalmente orientata dal mercato. Un'ottica che ha spinto molte realtà più deboli tra le scuole, ma ancora di più tra le piccole università, a trasformarsi in competitors, recidendo la rete di collaborazioni.
Si sente malissimo, dovessi avvicinare un po'.
Perché... Scusatemi.
Si sente, dico, prova, ecco.
Non si sente?
Sì,
ah, adesso così
sì,
adesso.
Sì, adesso sì, perché prima sentivamo noi ma non si sentiva.
Ah, scusatemi, scusatemi.
Nello streaming, qui sentono, e forse nello streaming.
Ah, dello streaming, forse.
No, però prova, ecco, sì.
Ok, va bene.
Va bene, adesso va bene.
Ok. Allora, parlavo di questa frammentazione indotta dal mercato, di fatto, che ha reciso la rete di collaborazioni e di reciproche sollecitazioni, valore fondante della diversificazione culturale, che sta lasciando il posto alla tendenza alla frammentazione e alla dispersione di risorse, soprattutto intellettuali. Se uno degli argini a questa deriva può essere il recupero di senso contemporaneo per la cultura umanistica, questa necessità non nasce come ritorno alle radici storiche della dimensione intellettuale occidentale, ma come occasione per rovesciare il paradigma utilitaristico dominante nella formazione e nella ricerca, ricongiungendo soprattutto le disuguaglianze cognitive dissimulate dalla ridondanza dell'offerta. L'importanza delle humanities in questo quadro teorico e sociale, infatti, è proprio nella loro tradizione transdisciplinare, che non è interdisciplinare, ma vuol dire proprio un attraversamento delle discipline, che trapassa con metodi e linguaggi a forte definizione scientifica una consuetudine al confronto e alla contaminazione che ha spinto gli ambienti più avanzati della ricerca storica, letteraria e artistica a una collaborazione sempre più intensa con le cosiddette scienze dure, come dimostrano, solo per fare qualche esempio, gli sviluppi dell'informatica umanistica o delle sotto gli marginalizzate. Sta provocando il calo irreversibile del valore sociale dato dalla porosità degli sguardi educati a cogliere consapevolmente la struttura dei processi e non soltanto il percorso del loro svolgimento, che generazioni di intellettuali hanno sostenuto a vantaggio delle culture storico-artistiche o filologico-letterarie. Questo non solo per superare la prospettiva ancillare nascosta nell'approccio tradizionale, che indica nel trasferimento di capacità metodologiche il valore principale degli studi classici umanistici, ma anche per rigettare in modo radicale ogni concessione all'implicazione utilitaristica degli studi, che è stata spesso veicolata nel dibattito pubblico degli ultimi anni. Non si può dire che studiare gli studi classici servono perché ci aiutano ad essere dei migliori ingegneri, perché si capisce meglio la matematica, perché è una prospettiva comunque strumentale dello studio che non deve esistere in un'idea di educazione a tutto tondo, io credo. D'altro canto, la nuova stagione, dominata dalle tecnoscienze, sta imponendo un ripensamento radicale dei rapporti tra i comparti disciplinari, anche in relazione a un nuovo vincolo imposto dalle dinamiche tra i soggetti e gli oggetti della conoscenza, determinate dalle progressive integrazioni tra scienza e tecnologia. Una fusione che pervade la quotidianità dei singoli, giovani e meno giovani, attraverso la crescita esponenziale della tecnologia e dei suoi campi di applicazione, e che sta inducendo la maturazione di mentalità e comportamenti con una pesante ricaduta tanto sui paradigmi cognitivi che sulle dinamiche interpersonali. Noi abbiamo a che fare con i ragazzi, sappiamo bene che ormai le relazioni passano attraverso i social, i ragazzi stanno sempre col telefonino in mano ed hanno hanno modificato completamente il loro approccio alla conoscenza. Non voglio soffermarmi sulla questione della divisività sociale di questa tendenza, sulla discriminazione latente nell'uso delle tecnologie, che a mio parere ha conseguenze pesantissime sull'organizzazione scolastica in relazione alla centralità, inevitabile per certi aspetti, delle risorse digitali nella progettazione didattica e nella destinazione delle risorse finanziarie dei singoli istituti. Mi sembra che si stia faticosamente e meritoriamente cercando di portare l'attenzione su questi temi e sui rischi di scarsa equità sottesi alla tecnologizzazione esasperata della scuola. E dunque tralascio questo aspetto. Peraltro c'è un libro di Scotto Di Luzio che è recentissimo su questo, quindi penso che ve ne avrà parlato e non torno sul tema. Torno invece al tema centrale del mio ragionamento. Perché una formazione umanistica trasversale e permanente, quindi non solo per gli allievi delle scuole e per la formazione degli insegnanti, ma ancor di più nella prospettiva della formazione continua degli adulti, perché, dicevo, deve essere considerata come una garanzia per la tenuta della qualità democratica e culturale della coesione sociale della nostra comunità? Riprendiamo il vecchio adagio sul liceo classico, indicato come migliore scelta per trasferire ai ragazzi le competenze cognitive e analitiche utili ad affrontare qualsiasi percorso di studio e per dare alla futura classe dirigente l'educazione necessaria a diventare elite. Anche su questo Scotto Di Luzio ha scritto dei bellissimi libri. Che l'approccio sia ormai superato lo dicono i numeri delle iscrizioni, in calo costante da molti anni. Soltanto dal 2014 al 2015, dal 6,1 al 5,5% le iscrizioni al liceo classico, e che appaiono in stretta connessione con la flessione di studenti iscritti ai corsi universitari umanistici che, dai dati MIUR del 2013-14, sono arrivati al 7,3%, quindi una percentuale veramente bassissima. Una tendenza molto più evidente in Italia che negli altri paesi europei, dove invece le discipline umanistiche continuano a godere di un alto prestigio tutelato anche da una maggiore flessibilità dei percorsi universitari e da un'offerta di formazione continua per gli adulti che supera la dimensione dell'aggiornamento professionale per innescare una positiva scomposizione dei saperi capace di rivitalizzare le abilità professionali attraverso l'apertura di orizzonti cognitivi diversificati che hanno il vantaggio di migliorare le competenze sociali degli individui. Non che altrove si possa osservare un panorama immune dalla deriva di frammentazione culturale che attraverso l'esasperata specializzazione dei percorsi sta impoverendo metodi e linguaggi degli studi e della loro comunicazione. Ovunque l'idea dell'unità del sapere sta cedendo il passo a un concetto di educazione nel quale la rincorsa agli specialismi stempera la capacità critica di orientarsi nei contesti contemporanei e di determinare consapevolmente il tempo storico inteso come tempo sociale e culturale. Mi ha scritto da poco Galasso proprio sul Corriere della Sera.
Ieri, mi pare, l'altro ieri.
Anche a dicembre era uscito un articolo. Io vorrei provare però ad andare oltre la tradizionale convinzione, che io condivido completamente, dell'importanza degli studi classici per seguire la traccia dell'allarme lanciato da Martha Nussbaum. In un fortunato libro tradotto in Italia nel 2010 con un titolo particolarmente indovinato: Non per profitto, perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica. Credo fermamente, infatti, che sarebbe un'ottima idea quella di introdurre l'obbligo di seguire alcuni percorsi formativi umanistici, ma io credo soprattutto di storia e di filosofia, in verità, in tutti i segmenti di alta formazione scientifica. Come sarebbe opportuno, al contrario, proporre agli studenti di materie umanistiche dei corsi di discipline economiche, giuridiche o quant'altro. E questo non solo, come sostiene la sociologa americana, per limitare il rischio di trasformare in tecnici provinciali obbedienti e ammaestrati gli uomini sulle cui gambe e nella cui testa deve risiedere la tutela dell'intelligenza sociale e dell'immaginazione, qualità vitali, secondo lei, per la democrazia. Si tratta certamente di un'iperbole, quella di inserire per legge dei corsi, diciamo, umanistici. Eppure, uno tra i maggiori istituti superiori europei per lo studio delle scienze e della tecnologia, l'École Polytechnique Fédérale di Losanna, ha costituito al suo interno un Collège des Humanités per arricchire l'offerta formativa con la possibilità di acquisire titoli di fascia superiore in Social and Human Science, Global Studies, Digital Humanities, quindi non è proprio una cosa, in dipartimenti all'interno dei quali si possono scegliere percorsi di storia, arte, filosofia e scienze sociali. Reintrodurre per regolamento quella che fino a non molti anni fa era una prassi delle fasce più alte specialistiche dello studio universitario è ovviamente una boutade. Serve solo a sottolineare che la cultura umanistica, non da oggi, può contribuire in modo determinante a offrire un argine alla disgregazione, allo spaesamento latente in un contesto caratterizzato dalla moltiplicazione delle agenzie formative e della continua diversificazione delle sollecitazioni culturali. La capacità, tradizionalmente riconosciuta alle humanities, di contribuire allo sviluppo del pensiero critico e alla tenuta della rete di rapporti umani, è ancora l'antidoto al disgregarsi del panorama cognitivo, ormai dominato dallo slittamento, dal predominio dei saperi formali alla prevalenza delle competenze informali. Una virata della cultura collettiva che sta determinando l'impoverimento intellettuale del sistema paese, segnato dalla progressiva dispersione della conoscenza e della tenuta sociale. Un cambiamento radicale di prospettiva che la scuola italiana stenta ad assorbire, come appare in tutta la sua evidenza nell'ambiguità che caratterizza la finalità della costruzione delle competenze, indicata come obiettivo formativo essenziale, senza che si sia determinata una comprensione chiara e condivisa del significato didattico e teorico che si attribuisce al termine competenze. Ma anche su questo non mi soffermo perché ne avete parlato col professore Ferroni. Senza ritornare a vecchie e desuete contrapposizioni tra cultura scientifica e studia humanitatis, allora, direi che la marginalizzazione delle discipline umanistiche nel panorama dei saperi contemporanei è certamente un dato di fatto. Per chi intenda cercare di rimettere questi studi e queste conoscenze in rete con la cultura contemporanea, superando l'indebolimento provocato dalla moltiplicazione degli specialismi e dalla diffusa aspettativa dell'utilizzo pratico dei risultati della ricerca, si impone dunque l'analisi delle cause e delle conseguenze della nefasta convergenza tra una profonda crisi di identità e il progressivo oscuramento provocato dal predominio delle materie scientifiche e tecnologiche. La frammentazione dei codici della conoscenza e la progressiva perdita di consapevolezza del valore dei linguaggi, intesi come struttura fondamentale della connessione critica ai contesti, le sta infatti condannando a quella progressiva perdita di visibilità e crescente marginalizzazione, tanto nel dibattito pubblico che negli spazi accademici, alle quali abbiamo già accennato. Una questione ampia e complessa che non possiamo qui limitare alla prospettiva scolastica. Anzi, vorrei dire che limitare è un verbo scelto molto male, se assumiamo il presupposto, vitale nel discorso di stasera, che comunque la scuola e dunque la prima formazione delle persone sia il presupposto necessario all'analisi delle dinamiche culturali dell'intera società. Vorrei per questo provare a seguire un ragionamento a partire da alcune interpretazioni sociologiche che si sono recentemente confrontate nel dibattito sulla modernità. E vorrei iniziare richiamando quell'idea di modernizzazione riflessiva che ha trovato una diffusa accoglienza negli ambienti che hanno collaborato negli ultimi anni di riforme alla progettazione istituzionale e ministeriale di numerosi segmenti della formazione. Questa lettura della società odierna ha portato con sé la convinzione che la moltiplicazione di agenzie formative, tipica della condizione contemporanea, caratterizzata da un surplus cognitivo fruibile direttamente senza mediazioni, costituisca il presupposto naturale per una libertà di scelta degli stili e dei percorsi educativi, in fascia scolare gestito dalle famiglie, in seguito individualmente dalle persone. Una specie di supermarket a cielo aperto. A una più attenta riflessione, però, si potrebbe suggerire che questa supposta libertà di progettazione culturale costituisca in realtà un'occasione per quelli che, non a caso, in questi percorsi disciplinari sono definiti ceti medi riflessivi, cioè coloro che dispongono di una capacità di fruire delle occasioni offerte dall'area di partenza di vantaggio, che manca a quelle fasce sociali che fino a qualche tempo fa avremmo definito popolari. Oggi non lo facciamo più, ovviamente. Queste tendono piuttosto a utilizzare le sollecitazioni continue e disordinate offerte dalle variegate mediazioni della conoscenza come viatico per radicali semplificazioni che alcune recenti teorizzazioni hanno identificato con i populismi, le radicalizzazioni religiose e xenofobe. In Italia c'è il libro di Franco Cassano, L'umiltà del male, che è uscito nel 2011. Dal punto di vista del sistema educativo inteso in senso lato, questo si è tradotto in una crescita esponenziale della domanda di una formazione che si autodefinisce specialistica, ma che costituisce piuttosto il presupposto del ricorso a prassi per acquisire pillole di competenze di nicchia e non di saperi, che non contribuiscono affatto alla crescita effettiva della cultura sociale media. Anche in virtù del fatto che l'offerta di questi percorsi è appannaggio del sistema privato, visto che quello pubblico ha da tempo dismesso ogni attenzione al settore del lifelong learning e dell'educazione permanente. Tutelare gli spazi dei saperi umanistici nella scuola e nel dibattito pubblico, dunque, potrebbe offrire l'argine alla generale tendenza all'impoverimento sistemico dei livelli culturali che, a seguito della diffusione di una formazione semplificata nelle connessioni critiche e privata del sostegno di un sufficiente, seppure non ottimale, livello di competenze di base, sta contribuendo a veicolare la progressiva caduta di consapevolezza civica e di tenuta sociale. E scusatemi se ho usato la parola competenze, ma non me ne è venuta un'altra, diciamo. Non vorrei però deviare dal tema centrale che mi ero proposta di affrontare durante questo incontro, aprendo ad argomentazioni teoriche svolte in chiave accademica, anche perché mi porrei in aperto contrasto con un'altra questione che ci tengo ad affrontare, cioè quella della necessità di tenere insieme qualità e comunicazione, livello scientifico e disciplinare e diffusione dei saperi, come presupposto necessario a tutelare gli spazi della cultura umanistica nel discorso pubblico contemporaneo. Insomma, vorrei chiudere soffermandomi sulle responsabilità degli scienziati delle humanities nel progressivo isolamento dei loro saperi disciplinari e, conseguentemente, nella rilevanza crescente del discorso critico del quale abbiamo trattato fino a questo momento. Mentre la necessità di acquisire una capacità rigorosa di diffusione delle scienze dure è diventata a tutti gli effetti materia di dibattito e di studio, per le discipline umanistiche si fa sempre fatica ad affermare la centralità della questione dei linguaggi utilizzati per la loro diffusione. Tutelare la visibilità tenendo insieme rigore e comunicazione sembra paradossalmente più difficile nelle discipline del racconto e delle immagini che in quelle delle formule e delle provette. Consentitemi per un attimo di tornare al mio specifico disciplinare e di guardare la presenza della storia nel dibattito pubblico contemporaneo, dove c'è una ridondanza della storia, oserei dire, più o meno. Tralasciando la dedicata questione dell'uso politico che troppo spesso si fa del passato e che andrebbe a toccare ambiti molto diversi da quelli di cui stiamo discutendo, limitiamoci a considerare la connotazione di presentismo che domina non tanto gli argomenti quanto i codici di trasmissione, lasciando ampio spazio a racconti memorialistici ed emozionali che poco hanno a che fare col rigore disciplinare della storia, a prescindere dal tempo storico della narrazione. È evidente come la storiografia, che aveva costituito uno dei capisaldi della costruzione dell'identità culturale italiana ed europea, abbia perso l'autorevolezza sociale delle sue chiavi interpretative, nonostante la persistente presenza di soggetti storici nel mercato della divulgazione. E parlo di mercato consapevolmente questa volta. Una diffusione di argomenti che solo apparentemente dialogano con le ragioni e con i meccanismi argomentativi propri del pensiero storicista e della pratica della ricerca. Privati dello spessore argomentativo, proiettati nella dimensione della narrazione, omogenea e bisogna ai codici del contemporaneo, essi contribuiscono a rendere più profondo il divario tra il consumo di prodotti mediaticamente strutturati, siano essi libri, produzioni televisive o cinematografiche, e opere che, strettamente ancorate a una prospettiva scientifica o di riflessione teorica, sono destinate ad arretrare nelle logiche di un consumo indefinito e generico. Se posso riassumere il mio pensiero non proprio in un tweet, ma forse in un'asserzione intellettuale, Direi che lunge da ogni semplificazione, tenendo insieme comunicazione e formazione, urge una riflessione sulla necessità di recuperare la presenza delle pratiche e delle strategie discorsive promosse dai saperi umanistici, rinnovarne la capacità di interlocuzione come tramite per determinare e diffondere la resistenza del pensiero critico e riproporre oggi la funzione irrinunciabile di strumento strategico, al di là del valore meramente pedagogico, per la costruzione e la tenuta del tessuto civico e culturale delle società contemporanee. Una strada in salita in un paese nel quale la politica orienta la scuola al luogo di consumi culturali, anche grazie alla distribuzione a pioggia di mance per docenti ed allievi, perché questa cosa dei
500 euro,
500 euro è terrificante. Una scelta che in realtà trasferisce delle risorse, che sono pochissime, ma sono quelle che ci sono, dalle attività istituzionali agli utilizzi individuali, spalancando al mercato non solo le porte, ma anche le finestre. Insomma, io vi ringrazio di avermi ascoltata e di avermi invitata per dire queste cose, che ci tenevo davvero. Grazie.
Noi apriamo il dibattito dopo questi vostri interventi.
Sì. Faccio solo una breve comunicazione prima. La prima riguarda appunto la presentazione del libro di Walter Tocci. Non c'è ancora sul sito della Casa della Cultura.
Uno dei presentatori
il
sarà
5...
Carlo Zotti.
Sì, il problema è che è molto interessante, perché un testo che si propone... come un interlocutore critico della riforma della buona scuola, anzi direi che la presentazione anche solo
in copertina
è evidentemente una presentazione che tende a demolire questo progetto riformatore. Però poi sul piano proprio delle proposte didattiche sposa un'impostazione che è molto diversa da quella che abbiamo cercato in qualche modo di diffondere qui, da quella che hanno condiviso i nostri interlocutori. E il confronto sarà appunto piuttosto interessante proprio per questo, perché anche la periodizzazione storica proposta dal libro su che cosa è accaduto alla scuola italiana negli ultimi 20-25 anni è molto diversa da quella che è stata proposta esempio nell'incontro della volta scorsa. E direi che un testo che sostanzialmente ha una grande importanza, ma dove alcune posizioni tipiche di noi docenti, le nostre perplessità su questo sacrificio che viene richiesto al sapere disciplinare si ripropongono tutti. Quindi è interessante questo aspetto, sia in qualche modo simile allo spirito dei nostri incontri, cioè come in qualche modo opporsi a una trasformazione della scuola che rischia di conseguire dei fini totalmente diversi da quelli che in teoria si propone, e dall'altra però perché questo deve avvenire sempre in qualche modo considerando i docenti degli interlocutori destinatari di teorie didattiche che vengono sostanzialmente pensate da altri. L'altra cosa che è diversa invece, nel corso del primo incontro è successo un piccolo equivoco, nel senso che noi avevamo i libri del professor Giulio Ferroni e non sono stati insomma in qualche modo disponibili, e non ce ne eravamo accorti finché l'editore ci ha chiesto quante copie erano state vendute. Per cui abbiamo pensato comunque il libro è molto bello
vuole,
e soprattutto nella seconda parte è proprio una miniera di proposte su una didattica disciplinare che colga però le necessità di cambiamento, sulla quale ci siamo solo in parte soffermati in quell'incontro, che meritano di essere conosciute. Comunque, chi le volesse, ovviamente.
Tu il libro di Walter Tocci l'hai letto?
Sì, l'ho letto.
Ecco, allora forse almeno ti chiedo questo, perché io non l'ho letto ancora. Tocci è, diciamo, più disponibile a sentire, diciamo, in qualche modo accademici importanti che intervengono sulla scuola, oppure, come è venuto negli ultimi 10 anni, sono solamente esclusi e vengono ascoltati solo tecnici della didattica e pedagogisti, oppure c'è un'apertura in tal senso? Questo lo chiedo per
grafico, perché poi apriamo il dibattito. Sì. Primo, io il libro l'ho letto e mi sono fatto questa domanda, quindi faremo la domanda a lui. Diciamo che se noi leggiamo qualsiasi libro oggi sulla scuola, pro o contro l'impostazione della riforma, che in qualche modo sia critica dal punto di vista che difende Tocci o da altri punti di vista, come possono essere quelli degli interlocutori che abbiamo avuto qui, sempre nei riferimenti bibliografici, nei riferimenti ai progetti, alle sperimentazioni, non c'è mai una considerazione neutrale, c'è sempre un gruppo di interlocutori che da una parte o dall'altra viene in qualche modo ignorato. Quindi, per esempio, gli autori qui presenti nel testo di Tocci non sono citati, Ferroni, e quindi non c'è una risposta alle loro problematiche. Capito. Spesso capita il contrario, o meno, devo dire, almeno per quanto ne conosco io. Però è vero che se uno cerca un testo sulla scuola in cui ha una panoramica ampia del dibattito in corso, non c'è. A seconda della tesi sostenuta c'è già una selezione delle fonti bibliografiche e dei riferimenti, chiamiamoli sperimentali, che però isolati e non messi a confronto con gli altri diventano in realtà proposte parziali e tutt'altro che definitive.
Beh, io dico anche che poi Tocci insomma lo fa da una prospettiva del legislatore, da un impegno politico.
Lui è senatore.
Ma sì, al di là del fatto che sia senatore, lui è uno che ha seguito da molto tempo la questione della scuola da una prospettiva anche forse sindacale, insomma, ed è collegato ed è molto ancorato a quella prospettiva un po' della berlingueriana, diciamo,
della prima
riforma, cioè lui condivide molto, perlomeno io ho letto il libro sembrato.
Comunque ne parleremo il 5 febbraio, semplicemente è interessante proprio la dialettica, perché secondo me lui è molto sarà interessato a sentire argomentazioni in qualche modo da lui non previste.
Allora riteniamo aperto il dibattito, e quindi
meglio perché vuol dire ovvio stesi con questa
qualcuno vuole rompere il ghiaccio inizialmente ci sono state molte sollecitazioni anche in campionato si agganciano anche bene con le cose dette nei due incontri precedenti secondo me qui c'è un po' una sintesi di quello diciamo da un punto di vista proprio di noi insegnanti ecco di come la viviamo dovremmo viverla ancora, quella dell'animatore digitale, per esempio, si sposa, no? Se voi sapete quello che è successo nelle scuole, anche nelle vostre scuole l'animatore digitale
sarà stato nominato, no? E quindi questa idea che ci sia sostanzialmente una preconfezione di cui la figura docente non esiste più, esisterà l'operatore scolastico che opportunamente edotto dall'animatore digitale impartirà le unità didattiche che provengono dal ministero, perché poi significa questo, quindi non si capisce bene la funzione docente dove sia, scompare completamente. Come questo sia possibile, secondo me, anche vedendo le nuove generazioni, perché loro puntano molto evidentemente su questo scontro generazionale, come tu dicevi, ma a me non sembra che sia così, almeno forse sono fortunata io nella mia scuola, ma i due giovani che sono venuti e che insegnano storia e filosofia non vanno affatto in questa direzione, quindi non so bene questo calcolo.
Però io non so, sarei stata fortunata, dipende dal percorso formativo dei
però i due giovani di storia e filosofia sono assolutamente poco proni a questo tipo di didattica, quindi bisognerà vedere poi in concreto questo come avverrà. Quindi, non so se, ma certamente è una sfida, e tutto questo sembra che un certo mosaico si sia ricomposto perfettamente, no? Sganciare i docenti dal contratto della scuola con il personale ATA e il personale, diciamo, ex Bidelli, che adesso non si chiamano più ex Bidelli, ma noi diventiamo operatori scolastici, perché viene svuotata non solo la disciplina, ma viene anche svuotata qualsiasi libertà minima di insegnamento, perché a me va benissimo che ci siano i contenuti dei programmi ministeriali, però la libertà di insegnamento era importante, diciamo, in qualche modo da mantenere. Anche questa non solo viene svuotata, vengono svuotate le discipline, ma e ognuno sceglie quello che vuole, ma in qualche modo viene svuotata anche un minimo di libertà metodologica, in tal senso, se c'è l'animatore digitale che media tra gli studenti e le indicazioni ministeriali. Anche questo, diciamo, è qualcosa che ci sembra avveniristico, però è una cosa che avverrà.
di assistenza, oltre che l'indicazione di lasciar vivere e di proliferare le scienze umanistiche, perché altrimenti resta teoria. Invece in queste conferenze la strategia della lotta, della resistenza,
certo, non c'è, no, infatti. Certo.
E penso che a questo si debba provvedere, altrimenti finiremo come l'ultima scena del film di Fritz Lang, Metropolis.
Sì.
Gli operai col collo caudino.
Certo. Microfono, sì, se Maria vieni qui a ripetere il tuo intervento. Maria Ferrone poneva il problema di una scarsa resistenza, una scarsa lotta da parte poi dei... Strategia, sì, infatti voglio dire, in qualche modo la nostra riflessione vuole contribuire un po' a individuare una strategia, diciamo, in qualche modo, quantomeno di confronto, di resistenza, però...
No, ma assolutamente, io credo che l'unico... Allora, la strategia è quella che ognuno di noi può sviluppare nella quotidianità del proprio impegno. Quello che bisogna fare, io credo, è tenere acceso l'interesse per la riflessione, perché questa non è una battaglia individuale, nessuno di noi può fare qualcosa, cioè è proprio un problema di tenere vivo l'interesse su certe tematiche. Ma io ripeto quello che ho detto all'inizio, non come battaglia politica, sindacale, diciamo, ma proprio come...
Culturale,
io trovo che sia una battaglia culturale e la possiamo fare soltanto noi che continuiamo a parlare di queste cose, a confrontarci al di là delle discipline. Quella cosa che io a un certo punto ho accennato, cioè la trasversalità del contatto, che non è la transdisciplinarietà e non interdisciplinarietà, che significa semplificare per trovare un punto d'incontro e che fino a qualche tempo fa ci sembrava la panacea della modernità nella didattica. Oggi invece rischia di essere la semplificazione attraverso strumenti, tecnologie. Oggi il problema è recuperare l'idea di una transdisciplinarietà, che vuol dire avere un fortissimo radicamento disciplinare, una conoscenza e una competenza epistemologica, metodologica e soprattutto dei linguaggi tecnici, ciascuno delle proprie discipline, e attraverso questo incontrare le altre discipline, ma senza rinunciare al radicamento intellettuale nelle proprie competenze disciplinari, non competenze in didattica. Genere, che non si capisce bene che cosa siano, perché è l'unica cosa che noi come professionisti possiamo continuare a fare. E io credo che abbiano anche un successo formativo alto. Io devo dire, insomma, ormai ho tanti anni di lavoro alle spalle, in scuole, licei, diciamo, di qualità sociale, dico, cioè di ambienti sociali, in scuole di frontiera. Adesso sono tanti anni che insegno all'università. Alla fine il successo formativo arriva col radicamento disciplinare, la semplificazione non aiuta. Rinunciare proprio alle competenze è la cosa più sbagliata che si possa fare. Non è vero che gli studenti ci seguono. Gli studenti hanno interesse se li si porta a una competenza che è soprattutto di cultura contemporanea in senso lato, ma dalla disciplina sempre, credo.
Io volevo chiedere se l'università, tu hai toccato un punto secondo me molto importante, che è la formazione degli insegnanti. Tu insegni a scienze della formazione, quindi in qualche modo sono soprattutto gli insegnanti di scuola primaria, non dovrebbero essere, però le cose non sono poi molto diverse.
Ci sono anche quelli delle scuole superiori. Quelli che poi fanno la specialistica,
la specialistica. Quindi qui, per esempio, in qualche modo all'Università degli Studi di Milano non c'è ancora la specialistica, per cui si sono fatte sempre i TFA, le SILSIS prima e poi TFA, ma sì, specialistica poi, non c'è ancora. Ecco, però credo appunto, visto che voi avete già anticipato questo processo della specialistica, che teme giustamente l'Università degli Studi di Milano, perché significa abbassamento ulteriore della qualità, diciamo, dei futuri insegnanti. Questo appunto, diciamo, è un timore reale, perché una volta c'era l'eterogeneità di quelle che comunque erano formazioni intellettuali degli insegnanti, o sarebbero dovute essere formazioni intellettuali degli insegnanti. A questo punto invece dall'eterogeneità si passa a un abbassamento della formazione, quindi non esiste più una formazione intellettuale, questo è il punto. Allora, se questo è avvenuto e sta avvenendo con la specialistica che non è ancora partita a Milano, è un punto vero se c'è questo. Quindi, se eliminiamo la formazione intellettuale degli insegnanti, quindi legate alle discipline, poi la qualità dei futuri insegnanti non si sa bene cosa sia, sono dei jolly più o meno di area umanistica che possono passare da una parte all'altra, e quindi si svuota completamente, possiamo dire, la professionalità e la competenza disciplinare degli insegnanti. Se questo sta già avvenendo, qui ripeto, c'è stata una resistenza per cui la specialistica non c'è ancora, qui ci sono anche supervisori delle SIRSI e dei TFA, in illo tempore, però insomma il TFA ci sono ancora, non si sa quest'anno,
ci saranno ancora,
però questo
dovrebbe partire una nuova,
quindi che non sono appunto, quindi si slitta ancora la specialistica, quindi ci sono sempre 3 più 2 più il TFA più, e quindi
però scusami, la specialistica che noi abbiamo, che è impiantata sul 3 più 2 e non è quello che poi prevede la nuova legge, che invece
non è ancora quello
pensavo della nuova legge, perché invece nella nuova legge è previsto questo percorso quinquennale, nel quale con grandissime battaglie si è riuscita ad ottenere che il biennio non sia tutto di tirocinio praticamente, infatti, ma che ci sia anche lì una quota di resistenza disciplinare. Il problema è che, come sempre, sul piano legislativo non è difficile fare una differenza poi disciplinare, perché effettivamente è le materie umanistiche sono un altro mondo rispetto alle materie tecnico-scientifiche, nel senso che un 3 più 2, ma questo è il vulnus a monte. Cioè, quando si è pensato il 3 più 2, che cosa si aveva in testa mettendo una laurea breve in lettere?
Sì, infatti.
Cioè, che cosa devono fare dei ragazzi che si iscrivono all'università dopo 3 anni ma nemmeno sanare l'arretramento della scuola che non funziona più come una volta, perché noi ci siamo laureati quando il liceo classico era, tutti questi discorsi. Ma non si riesce, perché invece il 3 più 2 è la morte proprio definitiva di questo tipo di formazione, perché in 3 anni si sono compattate delle pillole di discipline umanistiche che sono il manuale, non c'è più un corso universitario monografico, non c'è la possibilità di approfondire, ed ogni volta si ripete lo stesso percorso, cioè anche sul 3 più 2, anche la specialistica cosiddetta.
Sì, ripete sempre.
Ma non c'è l'approfondimento disciplinare, è veramente un disastro che è cominciato col 3 più 2, secondo me, nella formazione.
Infatti, ripeto, Milano ha avuto grandi resistenze, non l'ha ancora fatto.
Però il principio preoccupante qual è? Che è uno studente particolarmente motivato nella disciplina che studia e che quindi vuole arrivare al quinto anno, non è quello che sarà destinato a insegnare, perché l'insegnamento sarà destinato a chi è sufficiente, abbia la laurea triennale, non è detto che abbia particolari approfondimenti che potrà aggiornare, e quindi insegneranno le materie paradossalmente non gli individui più motivati.
Ma come fa
ad
andare a insegnare greco qui?
Questo non lo so.
Latino,
comunque avete visto anche nell'attuale concorso docenti che devono abilitarsi in latino disperati, perché 2 domande le dovranno sostenere in inglese B2, nonostante se debbano abilitare in latino. E questo comporta un'estrema difficoltà da parte di molti che si sentono preparati, perché pensano di dover sostenere sostanzialmente una sorta, quindi perché non è stato tra l'altro questa clausola in qualche modo limitata ad alcune discipline rispetto ad altre, ma anche chi fa quel tipo di materia.
Che poi è sempre lo stesso problema, cioè insegnare in inglese, cosa bellissima che ci apre al mondo e all'Europa, non si fa prevedendo una formazione dei docenti che sono già, diciamo, incardinati e che quindi non è detto che se hanno competenze di storia, filosofia, latino, matematica, quello che sia, abbiano anche la competenza linguistica, perché non sono stati formati per questo. Allora significa mandarli 2 anni a spese dello Stato in Inghilterra, migliorare la loro competenza linguistica e poi farli tornare a insegnare storia.
Cioè, rimane, non è una cosa a costo zero, non lo so. Che il contenuto della materia è meno importante rispetto ad altri requisiti, per cui non importa che vadano a insegnare i più bravi in quella materia, ma quelli che si prestano a insegnarla secondo una metodologia in qualche modo
più flessibili, quello che si è detto, quello che Scotto Liuzzo diceva la volta scorsa, la flessibilità, no? Cioè questa capacità di intervenire. Non so, questa scelta, siamo sulla base, non so di quali considerazioni è stata fatta, diciamo, a livello politico, questo non lo so, però insomma, evidentemente l'orientamento è questo, è netto.
È l'idea di una discontinuità che non tiene mai presente.
Sì, infatti. I percorsi, perciò non c'è più una formazione intellettuale degli insegnanti, diciamo, in qualche modo, quello che una volta c'era, no? Le lauree di filosofia, lettere, antiche, storia, cioè c'era la formazione intellettuale. Adesso questa salta. Non so, diciamo, andando a quali saranno. Allora, se ci sono altre domande, interventi di alcuni, in genere sono. Che cosa? Tu Franco volevi intervenire o non volevi fare una
latinista?
Stai pensando? Va bene, allora vediamo, lasciamo un attimo. Ci sono anche dei giovani, quindi anche, ci sono anche dei ragazzi, diciamo, di liceo, di università che potrebbero dire la loro da questo punto di vista. Io credo che poi tutto questo potrebbe portare a uno sfacelo, diciamo, le conseguenze saranno poi, diciamo, dei genitori, delle famiglie, perché per esempio i nostri piccoli, ma anche, diciamo, Milano centro storico, le famiglie intervengono anche sulla qualità dell'insegnamento, la qualità dei contenuti, quindi alla fine forse tutto questo avrà una ricaduta negativa, ecco, delle conseguenze negative che porteranno poi forse una mobilitazione delle famiglie, ecco, io penso che possa avvenire qualcosa del genere, non in tutte le scuole, ma in alcune scuole sì, diciamo, questo potrebbe avvenire.
Però anche quello è un dato molto preoccupante, perché dipende dal margine che si lascia alla valutazione, diciamo, esterna, perché un conto è il dialogo con le famiglie, un conto è questo sistema che tende a fare valutare continuamente la qualità della docenza.
No, ma non dico dico questo, faccio un esempio banale, il liceo scientifico da noi, forse alcune materie, la qualità di alcune materie non intervengono perché in fondo non sono le materie di indirizzo, ma se uno incomincia a insegnare male matematica e fisica, e questi intervengono però. Capito? Insomma, voglio dire, intervengono, ma nel senso positivo, che vogliono quello, pretendono la qualità che è stata data negli anni precedenti al fratello, per esempio, al cugino, e quindi intervengono. Forse la storia e la filosofia se ne fregano perché siamo la ciliegina sulla torta e quindi non interessa a nessuno, ma un liceo scientifico di provincia dove io insegno, insegnano qui altri, e deve vedere quando tu non garantisci i contenuti di matematica e fisica, come intervengono i genitori. A volte lo fanno anche per altre materie, ma matematica e fisica è garantito perché loro devono fare ingegneria o biotecnologia o fisica o matematica all'università e devono avere un bagaglio che deve essere quello e non un altro. Quindi secondo me questo aprirà delle contraddizioni in tal senso, perché questa cosa, ripeto, non in tutte le materie, ma la materia di indirizzo sì.
Io, per esempio, mi sono domandata sempre come è possibile che i docenti delle scuole non abbiano fatto una vera rivoluzione, proprio in senso tecnico, negli ultimi anni, contro questa pratica dei test di accesso alle facoltà universitarie. Perché gli ultimi 2 anni di scuola i ragazzi preparano i test, loro non finiscono il liceo, la maturità non è un problema, perché sono talmente ossessionati e impegnati anche, perché dal quarto anno fanno corsi di 4 ore, 5 ore settimanali, non so, perché stanno preparando il test d'accesso. Quindi non è proprio la, non lo so, si parla di frammentazione dei saperi, ma è la frammentazione dei percorsi, cioè sì. Non si finisce mai un percorso, perché è sempre la fine del percorso è sempre proiettata alla programmazione del segmento successivo. È proprio una, sì. Un'idea.
Sì, sì. Sì. Anche perché poi c'è una crisi, voglio dire, una questione del lavoro, della disoccupazione, della crisi economica, che secondo me morde molto da questo punto di vista, morde molto, perché tutti vogliono puntare a entrare a medicina, faccio un esempio, oppure alla Bocconi.
Ma non
oppure
è soltanto, io oggi su Repubblica di oggi c'era un'intera pagina sulla questione dei test di accesso alle università. E nella statale, nelle università statali c'è una crescita esponenziale dei test, cioè dei corsi a numero chiuso, perché i rettori sono costretti alla sostenibilità dei corsi, cioè ci deve essere un rapporto matematico tra il numero degli studenti iscritti e i professori incardinati. Siccome i professori universitari stanno andando in pensione e non c'è più, quando un professore va in pensione, l'ateneo perde il budget, non lo può utilizzare per un'assunzione di un giovane, ma torna al ministero, gli organici sono sottodimensionati. E dunque i rettori chiudono i corsi anche per delle discipline che non hanno una programmazione come medicina o come architettura, che hanno delle programmazioni ministeriali, perché c'è un problema di accesso alla professione. Ma lo stanno facendo anche per dei corsi che in realtà non ne avrebbero bisogno, perché non hanno più gli insegnanti. E siccome noi siamo indietro rispetto all'Europa, perché abbiamo un 21% di laureati rispetto a una media europea che è del 40%, noi chiudiamo l'accesso al percorso universitario, ed è chiaro che gli studenti che si iscrivono poi per ritornare alle discipline umanistiche sono quelli residuali, cioè sono quelli che proprio non sono riusciti, e con uno scadimento della docenza, della qualità.
Vabbè. È un gatto che si morde la coda, sì, purtroppo questo.
Stiamo avvilendo.
Franco Signoracci.
Prego. Vieni qua, così ti sentono anche fuori, perché noi siamo in internet.
Allora, temo di abbassare un attimo il livello teorico della discussione, perché ho un linguaggio molto più narrativo, adesso vi spiego perché. Dunque, io insegno in un liceo e insegno latino italiano al triennio. Quando chiedevano alle mie bambine piccole che mestiere fa il tuo papà, loro rispondevano: va a raccontare le storie ai bambini grandi. E credo bello. Che questa sia una delle definizioni più belle che ho sentito del mio lavoro.
Bellissimo, stupendo.
Nel senso che adesso la spiego un po' meglio, però non è semplicemente un aneddoto. Credo che veramente il nostro mestiere sia questo. Però per andare a raccontare le storie ai bambini grandi bisogna prima conoscere la storia e conoscerla bene. Poi saperla raccontare e conoscere il linguaggio per raccontare questa storia. Quindi io mi trovo pienamente in sintonia, condivido ogni sillaba che ho sentito questa sera. La mia domanda è, questa è la prima domanda, poi ne pongo anche una seconda. Se togliamo questo, se non consideriamo più importante conoscere bene la storia che dobbiamo raccontare, per me si tratta di raccontare le poesie, si tratta di raccontare la narrativa, per la collega si tratta di raccontare la storia con la S maiuscola o di raccontare lo sviluppo del pensiero critico nella filosofia, se togliamo questo e se togliamo la indispensabile competenza di raccontare con le parole giuste, che cosa mettiamo? E questa è una prima riflessione, cioè quello che è una prima domanda, quello verso cui si va adesso è in grado di venire incontro a quei problemi che si diceva, per esempio pochi laureati in Italia, per esempio, non riesco a capire, sto facendo veramente fatica a capire di che cosa togliendo questo si vuole mettere. La seconda riflessione è questa, io buttavo lì questa provocazione già qualche anno fa ai colleghi di matematica e fisica, che spesso molto più volentieri di noi si sono innamorati di certe proposte pedagogiche o pseudopedagogiche. E dicevo a loro, guardate che se crolla latino, dopo crolla matematica. Adesso lo stanno capendo, se ne stanno rendendo conto, perché con le nuove proposte che arrivano, con la modificazione anche del secondo scritto per l'esame di Stato, che deve essere più applicativo, allora deve unire la fisica alla matematica, stanno andando nel panico i colleghi, perché si rendono conto che adesso questo tipo di erosione sta toccando anche queste materie, quindi non vedo la differenza tra materie umanistiche e materie matematico-scientifiche. Ecco, queste sono un po' le due grosse domande che mi sono emerse ascoltando questa sera l'intervento e l'introduzione del collega Carosotti, per cui vi ringrazio, perché avete messo in maniera molto lucida dei problemi in cui magari a livello un po' più empirico però ci muoviamo da tempo. Grazie.
No, grazie a lei per questa sollecitazione, ma in realtà è così, ha ragionissima. Il problema è che non c'è una differenza tra le materie umane, tra il destino della forma dell'educazione, perché il problema è l'educazione, e l'educazione è tutto. E se veramente cominciamo a frammentare i percorsi perché pensiamo che lo specialismo possa supplire al percorso di una volta, non è soltanto il nostro lavoro che si sta svilendo, è la disaffezione dei ragazzi che non vedono proprio l'utilità nemmeno, diciamo, sociale del percorso che vanno a fare, perché li stiamo spingendo ad una dimensione veramente finalizzata all'utilizzo pratico e basso, al mestiere. E non esiste altro. A proposito delle narrazioni, io quando apro i miei corsi all'università, e non è, cioè, io vorrei dire una cosa, ho insegnato 10 anni al liceo, oggi all'università faccio dei corsi di storia che mi sarei vergognata di fare ai miei studenti del liceo. È veramente, e non lo dico per lamentarmi, ma è un altro mondo, è proprio un altro mondo, è tutto in pillole, perché sono i crediti, si va cottimo, perché un credito sono 6 ore, non possono essere più di 100 pagine, è una cosa assurda. È una cosa assurda, la scuola è la resistenza, perché noi, diciamo, quelli che vengono dopo, l'abbiamo perduta. La nostra battaglia noi l'abbiamo già perduta, non la deve perdere la scuola. Perché la resistenza a questo percorso sta lì, noi l'abbiamo perduta già. Io quando apro il corso di storia e dico, guardate, noi facciamo un corso di storia, la parola, io parto sempre dalle parole, perché gli studenti proprio perdono ogni correlazione con i linguaggi. Quando io dico la storia, questa parola ha 3 significati, perché è passato, è narrazione ed è relazione. Perché noi diciamo che le due ragazzi hanno avuto una storia, e se comincia da lì vuol dire abituare anche il segmento. Faccio un esempio disciplinare, perché io questo insegno, ma è un modo di riportare non alla nozione, cioè ai contenuti, perché quelli loro li recuperano dopo. È proprio il metodo, il problema è il metodo, è mantenere la capacità degli studenti di essere disponibili alla complementarità dei saperi e alla complessità della comprensione. E allora o si insegna matematica, o si insegna latino, o narrazione, o è la narrazione storica, o è un'altra narrazione, è uguale. Però io veramente sono convinta che oggi la possibilità, le strategie della resistenza sono nella scuola, perché noi all'università non lo possiamo fare più. Veramente ci hanno tolto gli strumenti.
Figura. No, che bella, terminiamo veramente noi con lo scoramento. Noi pensiamo, guardiamo l'università,
come lo scoramento.
No, lo scoramento, nel senso che noi abbiamo invitato soprattutto anche qui professori universitari che hanno comunque avuto esperienza nella scuola, proprio perché pensiamo, diciamo, noi siamo tapini e, diciamo, in qualche modo subiamo passivamente. No, secondo me dovremmo fare un'alleanza, questa è la cosa vera, e che voi l'avete perduta, diciamo, la battaglia la sentite adesso perduta all'università, perché vi arrivano queste nuove, possiamo dire, queste nuove studenti universitari.
però in qualche modo noi dobbiamo fare insieme qualcosa di più, secondo me, non solo a livello culturale, ma penso a livello politico, che non vuol dire fare ovviamente manifestazioni politiche, ma trovare degli interlocutori intelligenti a livello trasversale, ecco. Questo, per esempio, qui verrà Tocci il 5 febbraio, ci sarà Carosotti, noi siamo più, non tanto, diciamo, più o meno d'accordo, non completamente certamente d'accordo, però bisogna trovare un po' degli interlocutori nei diversi gruppi politici e sensibilizzarli.
Lo mettono sempre in minoranza.
Ho capito, ma il problema è proprio questo, chi va lì, insomma, perché non è che ci fanno scemi in Europa perché, come si chiama, quella sulle banche, perché non avevano capito quello che stavano facendo, però ci fanno scemi su molte cose, evidentemente è una classe politica, cioè una classe dirigente che non è ben selezionata. Allora qui bisogna insistere, questo è il punto. Non c'è formazione, non c'è solo è un andato, ma
no,
se
è molto di più, non vogliono persone formate.
Allora, non vogliono persone formate, ma questo significa che non vogliono classi dirigenti vere, e questo significa che l'idea del curriculum, della gavetta, che certamente non è un discrimine assoluto, ma è un discrimine. Non si può, bisogna ritornare a vecchie idee in tal senso, e bisogna un po' riprenderle. Certo, forse nessuno di noi ha una militanza politica, no? Perché probabilmente anche questo, che le persone formate non hanno più una militanza politica, ma forse bisognerebbe trovare, diciamo, in qualche modo trovare un dialogo, insomma, certamente. Anche la Casa della Cultura è completamente autonoma dalla politica, forse è sbagliato, dovremmo trovare dei legami, ma non dico personali, ma bisogna guardare alla politica, secondo me. Purtroppo, obtorto collo, turandoci il naso, bisogna fare questo.
No, non turandoci il naso, noi dobbiamo riportare la qualità nella politica, perché è necessario, perché noi, insomma...
Eh sì, questo, però.
Non noi, insomma, ma bisogna...
I cittadini, la cittadinanza.
È il sale della democrazia, non si può... Questa disaffezione ci condanna veramente...
Però noi appunto... fare questo, diciamo, questo di andare in questo senso, trovare quantomeno le persone, sensibilizzarle in tal senso. Questo
Beh, però
è
c'è un aspetto incoraggiante, forse potremmo concludere, nel senso che siamo arrivati al punto. L'idea è proprio quella di non favorire l'evoluzione intellettuale in senso critico e capace di partecipare al dibattito democratico e plasmare elementi secondo dei criteri che non sono neanche ideologici, tecnocratico. Però anche noi abbiamo concepito, vedendo nell'autorità intellettuale del docente universitario, quello che nelle sue posizioni pubbliche poteva in qualche modo sostenere le nostre posizioni, che ovviamente sul piano dei media vengono abbastanza riportate facilmente male, ridicolizzate, ma quello che diceva la professoressa mi ha colpito tantissimo, perché è vero che laddove la scuola funziona, insomma, quando io vedo dei miei ex alunni che tornano e mi dicono: prof, ho fatto il corso di storia in inglese, sì, certo, non lo faccio più perché non imparavo nulla,
certo,
cambio, e dicono che i corsi all'università in alcuni casi non sono molto più approfonditi di quelli di liceo.
Siamo contenti.
Parte sì, perché vuol dire che noi siamo ancora alla resistenza, come diceva la professoressa. Poi non siamo in grado, di poter incidere se non abbiamo un sostegno intellettuale, in qualche modo, di rilievo, che appoggi a livello pubblico le nostre posizioni, più di quello che si faccia.
Questo, diciamo, è l'augurio, diciamo, di formare questa alleanza, ma soprattutto guardando
l'alleanza tra la scuola e l'università,
questo
è,
non c'è
fondamentale,
dubbio, è fondamentale,
perché questo sarà la nuova politica.
Sì, questa è la nuova politica, e poi soprattutto cercare degli interlocutori là dove ci sono, perché poi le teste, diciamo, le persone in qualche modo capaci o intelligenti possiamo trovarle dovunque, quindi dobbiamo mobilitare trasversalmente, diciamo, nella politica queste menti.
Così è.
Ecco, quindi con questo auguro, questo programma e questo
augurio. Grazie moltissimo di questa serata.
Grazie. Ecco, chi volesse il libro di Ferroni, che colpevolmente non avevamo messo in vendita al primo incontro, potete prenderlo qui.